Ed eccomi qua, un calorosissimo saluto dal vostro Enzo che vi ringrazia per averci aspettato fino a quest'ora. Bene, anche questa sera quindi possiamo continuare il nostro studio del libro degli Atti, Atti ovviamente degli Apostoli. E siamo arrivati, se ci avete seguito anche ieri sera, al capitolo 14. Quindi questa sera andremo ad aprire, a scoprire insieme questo nuovo capitolo. Il capitolo 14, vi dicevo, degli Atti, dove troviamo Paolo e Barnaba che, partiti da Antiochia, Antiochia di Pisidia, e arrivati a Iconio, si trovano davanti il quasi impenetrabile paganesimo della Galazia. Credo che questo sia stato il campo più duro in cui Paolo abbia mai lavorato. Basta leggere la lettera ai Galati per capirlo. Le persone che abitavano questa provincia erano Galli, da qui il nome Galazia, quindi una tribù celtica, dello stesso ramo di quella che abitava la Francia. Nel IV secolo a.C. presero Delfie, successivamente andarono in Bitinia per aiutare il re Nicomede I in una guerra civile. Erano un popolo guerriero e ben presto si stabilirono in Asia Minore. Nel 189 a.C. divennero province dell'impero romano. I loro confini variavano e per molti anni mantennero i loro costumi e la loro lingua. Le chiese che Paolo fondò e stabilì nel suo primo viaggio missionario erano incluse nel territorio della Galazia. Leggiamo ora i primi versetti del capitolo 14. Anche a Iconio, Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una gran folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei che avevano rifiutato di credere aizzarono e inasprirono gli animi dei pagani contro i fratelli. Tuttavia rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza e confidando nel Signore, che rendeva testimonianza alla parola della sua grazia e concedeva che per mano loro avvenissero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei pagani e dei giudei, d'accordo con i loro capi, di oltraggiare gli apostoli e lapidarli, questi lo seppero e fuggirono nelle città di Licaonia, Listra e Derba e nei dintorni, e là continuarono a evangelizzare. Paolo e Barnaba si trovarono ormai nel cuore dell'Asia Minore. Entrambi, giudei, provocarono con la loro predicazione una certa divisione nella città. Era loro consuetudine andare a predicare prima ai giudei, e in seguito ai gentili, ed anche in questa occasione il loro primo obiettivo fu la sinagoga. La parola ci dice che un gran numero di giudei, ma anche di pagani, greci è utilizzato in questo caso per indicare persone non appartenenti al popolo di Israele. Dicevamo quindi sia giudei che pagani si convertirono a causa della loro predicazione. Purtroppo, anche da qui, così come era successo ad Antiochia, dovettero fuggire all'ostilità dei giudei non convertiti, giudei che avevano sobillato con false accuse la popolazione della città. Vista l'accoglienza ricevuta ad Iconio, fuggirono trovando rifugio a Listra e Derba, città della Licaonia, ma non si persero d'animo, anzi, continuarono a evangelizzare e a operare miracoli, tanto che la popolazione del luogo pensò di essere in presenza di rappresentanti degli dei. Leggiamo a questo proposito i versetti dall'8 al 20 dal capitolo 14 degli Atti. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: «Alzati in piedi». Ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi». E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande, e voleva offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla, gridando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E con queste parole riuscirono a stento a impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. Dunque Paolo stava predicando nella città di Listra, ed un uomo zoppo fin dalla nascita lo aveva probabilmente ascoltato con estrema attenzione, tanto che l'apostolo giudicò che quest'uomo avesse fede sufficiente per essere guarito. Lo guardò e gli ordinò di alzarsi e di camminare. Al di là del fatto in sé, questo episodio ci deve far riflettere. Risulta qui evidente che la condizione per cui l'uomo può essere salvato è quella di avere fede. In questo caso specifico, lo zoppo doveva avere fede nella potenza di Dio, potenza manifestata attraverso la persona dell'apostolo Paolo. Per quanto riguarda invece la condizione dell'uomo in senso generale, la Bibbia ci dice che questi, l'uomo, può trovare perdono e salvezza solo attraverso la fede nell'opera redentrice del Signore Gesù, opera compiuta sulla croce. In ogni caso, la fede in Dio e nel suo figliolo sono una condizione indispensabile alla salvezza umana. Tornando all'episodio di cui ci stiamo occupando questa sera, l'uomo aveva fede sufficiente per essere guarito. Ricordiamo che gli abitanti di questa zona erano pagani e quando videro quello che Paolo aveva fatto, pensarono che gli dèi si fossero incarnati in lui. I loro occhi erano fissi su Paolo e Barnaba ed erano pronti ad adorarli. E Paolo e Barnaba furono presi in contropiede dalla reazione di queste persone. Fecero presente di essere degli uomini come loro, e che quindi non erano degni di adorazione. L'adorazione spetta a Dio solo. E Paolo e Barnaba presentarono nuovamente Dio, la sua opera, a coloro che si erano radunati per offrire loro un sacrificio. Riuscirono in questo modo ad evitare che la gente li onorasse come dei. Certo che questo episodio è in stridente contrasto con la società moderna e con i valori che questa promuove. In una società, infatti, che valuta l'importanza e il successo di un uomo solo dal suo conto in banca o dal potere che esso ha sugli altri, troverebbe, ed in effetti trova poco spazio, chi, così come Paolo e Barnaba, non si fa allettare dal successo personale per poter rimanere fedele e proclamare e annunciare la figura e l'opera straordinaria del Signore Gesù Cristo sulla croce. L'uomo, da sempre, spinto a ciò da Satana, cerca di innalzarsi alla statura di Dio, cerca di sostituirsi a Lui, ambisce ad ottenere la gloria a Lui riservata. Ma qui abbiamo visto Paolo e Barnaba, e con loro tutti coloro che hanno accettato il Signore Gesù come personale Salvatore e Signore, sanno che a Dio solo spettano onore, gloria ed adorazione, dall'eternità e per l'eternità. Dopo questi avvenimenti, arrivarono in città alcuni giudei provenienti da Antiochia e da Iconio, la città da cui Paolo e Barnaba avevano dovuto scappare. Non ci viene detto con quali argomenti essi aizzarono la folla, ma il risultato della loro attività fu che Paolo venne pubblicamente lapidato e, creduto morto, viene trascinato fuori dalla città. Non era però giunta ancora la sua ora, infatti, rialzatosi, rientrò in città. Più avanti Paolo parlerà dell'esperienza descritta in questi versetti. Infatti, in Seconda Corinti, al capitolo 12, troviamo queste parole, citate dai versetti 2 al 4. «Conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se fu con il corpo non so, se fu senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunciare. Chi era quell'uomo, chiediamoci? Paolo stesso. Non penso che la folla lo avesse abbandonato mezzo morto. era morto del tutto. Credo che Dio lo abbia resuscitato dai morti. Questo è miracoloso. Un uomo lapidato avrebbe dovuto essere gravemente ferito. Paolo invece si alzò, rientrò in città e il giorno dopo fu in grado di viaggiare. Questo fu senza alcun dubbio un miracolo, sia che egli fosse morto oppure no. Leggiamo ora i versetti finali del capitolo 14, dal versetto 21 al versetto 28. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunciato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti là e riunita la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri, e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Paolo e Barnaba, dopo le avventurose vicissitudini del loro viaggio e dopo aver evangelizzato con eccellenti risultati la città di Derba, ritornarono ad Antiochia, facendo in pratica a ritroso la strada che avevano fatto all'andata. Durante il ritorno incoraggiarono e fortificarono le chiese da loro stessi fondate, elessero per ognuna di esse degli anziani, ossia delle persone responsabili, e le presentarono in preghiera al Signore. Una volta arrivati ad Antiochia, riunirono la chiesa e raccontarono tutte le cose meravigliose che il Signore aveva fatto per loro e di come si fossero, grazie a Dio, definitivamente aperte le porte alla predicazione, alla conversione dei gentili. È giusto ricordare che all'inizio le chiese erano composte unicamente da ebrei, in seguito ad esse si aggregarono alcuni gentili. A questo punto però le chiese in Asia Minore sono composte quasi interamente da gentili. Sembra infatti deducibile dalla narrazione biblica che nella maggior parte dei luoghi i giudei abbiano rifiutato il Vangelo e che al contrario i gentili, quindi i non giudei, lo abbiano invece ricevuto. E così possiamo giungere al capitolo successivo, voltando pagina, arriviamo al capitolo 15. E credo sia necessario, prima di addentrarci nella lettura, nell'analisi di questo nuovo capitolo, fare alcune considerazioni di carattere generale sulla situazione delle chiese in quel momento. Nonostante l'intensa attività di Paolo e Barnaba in Asia Minore, e nonostante questa intensa attività avesse avuto come punto di partenza sempre le sinagoghe dove si riunivano i giudei, questi ultimi, nella loro gran maggioranza, non avevano accettato con gioia ed entusiasmo l'Evangelo della Grazia, come invece avevano fatto al contrario i gentili. Per questa ragione, alla fine del primo viaggio missionario di Paolo e Barnaba, le chiese da loro stabilite erano costituite, se non al 100%, almeno al 90%, da gentili, e questo contribuì a creare disaccordi, incomprensioni tra loro e i credenti di origine giudaica. La Chiesa conobbe la sua prima grande crisi. Quali erano i motivi di fondo di questa disputa? In Giudea una parte degli ebrei convertiti era costituita da persone provenienti dal farisaismo, persone quindi che avevano sempre basato la loro religiosità sull'osservanza puntuale della legge di Mosè e che, pur essendosi convertiti, volevano fermamente continuare, ritenendolo giusto, a comportarsi secondo le regole che avevano sempre cercato di seguire. Essi sostenevano inoltre che anche i gentili dovevano, per entrare a far parte della Chiesa ed essere quindi salvati, essere circoncisi, osservare integralmente e scrupolosamente la legge di Mosè. In questo scenario si inserisce il capitolo 15 degli Atti, capitolo conosciuto come quello della conferenza o del concilio di Gerusalemme. Leggiamo i versetti dall'1 al 29 da questo capitolo 15 degli Atti. Alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli, dicendo: «Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati». E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: «Bisogna circonciderli e comandar loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: «Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo per essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro». Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: «Dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni, su cui è invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate, nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Perché Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe dove viene letto ogni sabato». Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba: Giuda, detto Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. E consegnarono loro questa lettera: «I fratelli apostoli e anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie: di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi, state sani». Queste persone provenienti dalla Giudea, di cui parla il testo, sono molto probabilmente le stesse persone citate dall'apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati al capitolo 2, versetto 12. E, come abbiamo letto, questi ultimi, arrivati ad Antiochia, insegnavano che senza essere circoncisi non si poteva essere salvati. E visto che le discussioni tra loro e Paolo e Barnaba stesso erano assai vivaci, per usare un eufemismo, si decise di mandare una delegazione guidata dallo stesso Paolo a Gerusalemme, allo scopo di discutere del problema con gli anziani della Chiesa e con gli apostoli. Ciò che successe ad Antiochia viene descritto dallo stesso Paolo in Galati 2, versetto 11 e seguenti. Il punto di vista dei giudaizzanti era da questi così vigorosamente sostenuto che persino Pietro, che si trovava a quei tempi in Antiochia e conosceva bene i limiti della questione, fu trascinato in una allarmante simulazione, come la chiamò Paolo, al punto che si ritrasse dai cristiani gentili. Questo modo di agire ebbe un effetto deleterio, al punto che lo stesso Barnaba vi fu trascinato, per cui Paolo affrontò drasticamente la questione, incolpando pubblicamente Pietro di simulazione. Leggiamo a questo proposito i versetti in Galati 2. «Ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che persino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia». Questo rimprovero ebbe un effetto salutare. Durante il concilio di Gerusalemme, infatti, Pietro condivise le argomentazioni presentate da Paolo senza pretendere alcun compromesso. E qui, con questo concilio di Gerusalemme, quindi con queste riflessioni che gli apostoli fanno attorno alle questioni da rispettare, questioni che andavano rispettate dai giudei e non giudei, ci fermiamo qui per quanto riguarda lo studio di questa sera. Quindi ne scopriremo di più domani, quando avremo l'ultimo appuntamento della settimana. Quindi appuntamento proprio a domani sera, al solito orario. Ciao.